Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Anima Latina, Nuncetia Minundis, Icaeste Fabius, Cola Grande, Ex Frequensis, Stationis Radiofonice Vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto del nostro Vademecum radiofonico settimanale dedicato agli amanti della lingua latina, 178esima puntata, un programma che vuole aiutarvi a reimparare il valore e la bellezza di una lingua apparentemente inutile, ma in realtà viva e vegeta e utilissima. Non perdete questa occasione, caro diem. Conoscere il latino vuol dire restare ancorati alla memoria, alla storia, alla parola, per guardare al futuro, superando i rischi dell'ignoranza, del presentismo, della novità a tutti i costi. E saluto subito la collega giornalista, ma anche archeologa, che realizza e conduce con me questa trasmissione, Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
Ciao Fabio e salvete omnes.
E siamo in studio quest'oggi con il responsabile dell'ufficio Lettere Latine Vaticano. Ben ritrovato al professor Monsignor Valdemar Turek. Don Turek, grazie per essere con noi.
Grazie omnino omnibus vobis ago et velim salutare omnes tum apud stationem radiofonicam Vaticanam, tum omnes nostros auscultatores. Salvete omnes.
Monsignor Turek arriva dalla Polonia e diciamo che abbiamo avuto qualche tempo fa in trasmissione il giovanissimo Paolo Trajewski, che fa parte della vostra squadra, quindi siete un po' in maggioranza come polacchi all'ufficio Lettere Latine.
Ma non tanto, siamo due polacchi su sette.
Però insomma, no, diciamo, è la lingua più parlata all'ufficio Lettere Latine dopo il latino.
Certo, no, l'ufficio dei latinisti è un ufficio internazionale, invece i calligrafi che abbiamo già menzionato, tutti e cinque sono italiani.
Però una cosa curiosa è che ogni tanto si parla il latino all'ufficio, non solo, no?
Sì, ecco. Cerchiamo di continuare la nostra lunga tradizione. Io parlo latino in modo particolare grazie ai miei grandi professori e colleghi di ufficio. Mi fa piacere di ricordare qui padre Foster, con cui abbiamo parlato in pratica solo in latino, come anche con don Pavanetto, adesso con padre Antonio Salvi. Loro tutti quanti appartengono ancora o appartenevano a questa generazione per la quale parlare latino era una cosa proprio normalissima.
E ricordiamo che don Pavanetto è stato ospite di questa trasmissione, poi ci ha lasciato qualche anno fa, è stato uno dei primi ospiti di Anima Latina, lo ricordiamo con grande affetto. E ricordiamo invece che padre Foster addirittura era ospite di una trasmissione di qualche tempo fa qui alla Radio Vaticana, che aveva un titolo molto curioso, Latin Lover.
Sì, mi ricordo, perché a volte padre Foster mi diceva la mattina: ecco, oggi adeo stationem radiofonicam Vaticanam, ed ego quesivi eum de qua re loqueris, de omnibus rebus et quibus damalis. Era sempre preparato per parlare su tutto ciò che riguardava in modo particolare il latino classico, ma ovviamente anche quello cristiano. E quindi un bel ricordo avere proprio i professori, i colleghi di così alto livello, fa sempre piacere.
Ma quindi i neologismi magari nascevano proprio mentre
spesso parli, eh? Perché padre Foster aveva proprio una preparazione molto solida che riguardava il latino classico, e quindi spesso proponeva lui i neologismi basati sul latino classico. A volte, quando avevamo qualche dubbio come esprimere un concetto, allora andavamo da lui.
E abbiamo ricordato il padre Reginald Foster con molto affetto e passiamo subito alla prima rubrica di Anima Latina. Traduciamo dal latino in italiano uno dei tweet di Papa Francesco, che trovate sul suo account su X, @pontifex_ln. Questo è un tweet, o un post, come preferite chiamarlo, del 5 dicembre 2024.
Jubileus bis millesimus vicesimus quintus inocidua spe insignetur spe Dei, quae adiuvet nos necessariam invenire fiduciam ecclesiae personarum consuetudinum necessitudinum inter nationes reverentiae in dignitatem unius cuiusque hominis et creati.
Grazie a Maria che ci ha letto questo tweet con cui Papa Francesco ci ricordava all'inizio di dicembre che il Giubileo 2025 è caratterizzato dalla speranza che non tramonta, quella in Dio. E questo, diciamo, questa affermazione in latino diventa Jubileus in occidua spe insignetur spe Dei. Cosa significa in occidua spe insignetur?
Allora devo dire innanzitutto che qui proprio questo termine spe spei, oppure poi fiducia, un termine fondamentale, essenziale per questo tweet. Sappiamo che c'è una bella differenza tra i concetti di spes pagana e spes cristiana. La speranza cristiana supera, possiamo dire, tutti i concetti della speranza classica ed è uno dei temi fondamentali del cristianesimo. Se il Papa vuole sottolineare l'importanza di questa realtà spirituale, vuol dire che oggi alla gente manca la speranza. E quindi qui abbiamo questo termine in occidua, cioè una speranza che non tramonta, che non finisce, una speranza che è sempre viva. Alcuni autori classici persino criticavano qualcuno che aveva la speranza, invece i cristiani, al contrario, esprimono questo concetto di speranza che supera anche i limiti della vita terrena. Noi abbiamo la speranza anche della vita eterna. È questo che il Papa vuole sottolineare. Bisogna dare alla gente di oggi proprio la speranza che non tramonta. Poi, quae adiuvet nos necessariam in venire fiduciam, cioè trovare proprio la fiducia della Chiesa, delle persone. Poi abbiamo necessitudinum inter nationes. Qualcuno potrebbe pensare che necessitudo è la necessità, invece necessitudo, necessitudinis in latino vuol dire relazione, rapporto, contatti tra la gente, e invece qui abbiamo necessitudinum inter nationes. Quindi ecco, giustamente in italiano abbiamo la traduzione nelle relazioni, qui interpersonali e nei rapporti internazionali.
E infine abbiamo reverenzie in dignitatem unius cuiusque hominis et creati, cioè rispetto
della dignità di ogni uomo e del creato. Okay. Di nuovo un tema molto caro a Papa Francesco.
Quindi nel Giubileo la parola chiave è perdono, speranza, ma anche fiducia.
Esatto, anche fiducia.
E normalmente fiducia dagli autori cristiani esprimeva un elemento della speranza. Quindi sono termini molto legati, anche se non direi sinonimi, ecco.
Avere fiducia negli altri significa avere speranza,
certo,
no?
Certo.
Andiamo ai neologismi, parole latine che sono state create nella modernità appunto per tradurre termini moderni. In questo caso un termine stiamo registrando in periodo natalizio che non è molto natalizio, però sì, si può sempre uscire a mangiare una pizza a Natale, no?
Sì, che nel dizionario Recentis Latinitatis viene chiamata placenta compressa, cioè torta pressata.
E noi abbiamo imparato, Monsignor Ture, che nel lexicon Recentis Latinitatis tutte le torte diventano placente, diciamo così. No?
Sì, che è un termine classico, quindi, perché il termine stesso placenta vuol dire letteralmente un tipo di focaccia. Se poi aggiungiamo compressa, che viene dal verbo comprimo, premere, comprimere, allora abbiamo una specie di descrizione della pizza con due.
In Toscana dicono schiacciata, appunto.
Ah, ecco,
è vero,
ecco,
Maria?
Ecco.
Tu che...
Sì, focaccia e schiacciata.
E che forse sarebbe ancora un termine più etimologico, paragonando con il termine latino, questo compressa.
Io ho trovato diverse possibilità, tipo che appunto verrebbe da pinza, cioè la pinza romana sarebbe la pizza, oppure una base greca che la collegherebbe alla petea, focaccia di crusca, ma ancora molto interessante pizza, e l'ho trovato anche io nel dizionario etimologico del Devoto, pizza riprende pizzo, quindi boccone, e quindi pizza sarebbe il gotico longobardo o alto tedesco di pizzo, bizzo, quindi boccone.
Grazie Maria per questo excursus sulla pizza. Passiamo al gergo ecclesiale, rimaniamo in atmosfera giustamente giubilare, perché Maria ci propone di andare a analizzare la storia della parola pellegrino, che in latino è
peregrinus.
E qui è interessante, Monsignor Turek, che il significato originario latino di questo termine è straniero.
Abbiamo il verbo peregrinor, peregrinaris, peregrinari, che all'inizio voleva dire soggiornare, stare all'estero. Quindi si riferiva alle persone che stavano all'estero, e questo è il significato etimologico di questo verbo. Poi abbiamo il sostantivo peregrinus, peregrini, che deriva ovviamente dal verbo. Se analizziamo un po' la storia di questo vocabolo, anche qui si vede in maniera molto chiara il passaggio da un significato all'altro. All'inizio si trattava di qualcuno che viaggiava all'estero, che era straniero anche in una determinata terra. Poi invece, non solo i cristiani, ma ancora un po' prima, quando qualcuno faceva un viaggio, diciamo, verso i santuari, anche pagani, allora col passare del tempo questo termine riceveva il significato di un viaggio di carattere religioso, qualcuno che va per motivi religiosi. Questo concetto fu poi approfondito nei primi secoli del cristianesimo dai padri della Chiesa, ma anche da tanta gente che si recava, per esempio, in Terra Santa, e venivano queste persone chiamate appunto pellegrini. Oggi molto spesso usiamo questo termine in riferimento a tutti quelli che viaggiano per scopi religiosi.
Ma non deriva dal latino per agere, attraversare i campi?
Sì, da ago agere, questo è ancora il significato, diciamo,
precedente.
E su questo termine sono stati scritti anche molti articoli, perché è una parola che viene usata piuttosto spesso sia dagli autori classici come dagli autori cristiani.
Ed è curioso che da questa parola latina deriva sia la parola italiana pellegrino, sia l'aggettivo italiano peregrino, che significa appunto qualcosa di strano, di singolare.
Viene citata da Dante, insomma ci sono. Ma a me piace citare Leopardi, che dice: tu luna, solinga eterna peregrina.
Ci voleva, grazie Maria, e passiamo alle espressioni, proverbi e modi di dire, una locuzione latina curiosa, che tra l'altro poi è un'abbreviazione di un famoso motto attribuito ad Archimede:
da ubi consistam,
che significa letteralmente
dammi un punto di appoggio.
Monsignor Turek.
Sì, grammaticalmente allora le cose vanno così, che da è un imperativo, da do dare, da ubi consistam, il congiuntivo, quindi dammi un posto dove io mi appoggi, dove mi possa appoggiare, quindi dammi un punto di partenza, se vogliamo dire un sicuro punto di partenza di un'azione. Cioè, io voglio fare qualcosa, allora aiutami, dammi questo punto per poter partire. Questo sarebbe un po' il significato ad litteram. Qui vedo che c'è questa spiegazione che riguarda Archimede, allora dammihi, cioè dammi, inquit, allora dice ubi consistam, abbiamo già spiegato, et terram commovebo, cioè e solleverò il mondo, cioè farò delle cose veramente grandi, magnifiche, se tu mi dai questo punto di partenza.
Quindi l'invenzione della leva.
Esatto. Grazie a Monsignor Turek per essere stato con noi nella prima parte di questa puntata di Anima Latina.
Grazie.
Che poi a me piace troppo l'antichità, quei muri rotti in giro per la città, colonne storte, archi e statue senza testa, mi fanno bene, ci sto meglio che una festa. E allora il posto migliore per sta roba qua, sicuramente il centro di Roma già, ho preso il biglietto rosicando perché se avessi 20 anni sarebbe quasi gratis per me. Fuori, io esco e vado ai fori, tra il Palatino e il Tempio di Vesta, ma quanta roba resta, ai fori, siamo noi gli imperatori, adesso è nostra tutta sta ricchezza.
Amici di Anima Latina, quello che avete appena ascoltato era il brano Ai Fori del gruppo romano Cuzzo, e si tratta di un brano inedito composto appositamente per la terza edizione di Star Walks, quando il parco incontra la musica. Ma di questo e altro parliamo nella seconda parte del programma di oggi con un ospite d'eccezione. Abbiamo infatti il privilegio di visitare l'area archeologica centrale dell'Urbe. Con noi c'è al telefono il dottor Andrea Schiappelli, che è funzionario archeologico del Parco Archeologico del Colosseo. Ben trovato Andrea, grazie.
Grazie, buongiorno a tutti e grazie a voi per l'ospitalità.
Purtroppo siamo al telefono, ma immaginiamo con la nostra fantasia i luoghi in cui lei si trova per lavoro e che spesso molti romani conoscono non troppo bene, purtroppo. Lei presso il Parco Archeologico è responsabile del servizio educazione, didattica e formazione dei beni archivistici, di varie altre cose. Le chiedo intanto di delimitarci il Parco Archeologico del Colosseo dal punto di vista spaziale e temporale, perché parco archeologico vuol dire tante cose, non è vero?
Sì, sì, esattamente. Tra l'altro i romani stessi, ma a volte anche gli stessi nostri colleghi del settore, non hanno chiarissimo il perimetro, perché a Roma c'è questa situazione anche molto particolare di condivisione con alcune cose con la sovrintendenza archeologica del comune. Quindi il Parco Archeologico del Colosseo, che è un istituto del Ministero della Cultura, comprende il Colosseo, il Foro Romano, il Palatino e la Domus Aurea. Poi abbiamo la competenza per tutela sui fori imperiali e anche sul Circo Massimo.
Da un punto di vista cronologico, non so se si può fare questo ragionamento, quali secoli comprende il parco?
Come la maggior parte dei goli, ma dei posti alla fine in Italia, andiamo dalle prime tracce, dal Paleolitico, con le prime selci, poi ovviamente la parte importante nostra è dalla prima età del ferro in poi, fino alla piena età moderna, con una parte importante nel Rinascimento, e con gli orti farnesiani, e ancora prima le chiese, quindi si va comunque, dall'VIII secolo, dal IX secolo avanti Cristo fino a oggi.
La missione del vostro parco oggi è quella di occuparsi della tutela, conservazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico, monumentale e paesaggistico. Voi significativamente nel vostro sito sintetizzate questo compito parlando di educazione alla memoria.
Sì, perché vogliamo andare anche un po' al di là della mera narrazione archeologica, nel senso della cronologia delle strutture o dei fatti legati semplicemente ai singoli monumenti, no? Come spesso anche alcune guide sono impostate. Quello che si vuole raccontare intanto è far riconoscere il visitatore nel luogo in cui si trova, quindi richiamando le radici della cultura mediterranea, dell'importanza dell'impero romano come cultura, così come quella greca per tutta la nostra comunità. E cerchiamo poi tra l'altro di raccontare storie nelle storie, quindi in tutte le nostre, anche nelle mostre, nei convegni e nelle operazioni di divulgazione, si cerca sempre tra le pieghe della storia di quei luoghi qualche argomento, meno scontato, meno mainstream, da raccontare e da comunicare, per coinvolgere, per far capire che la storia del parco non si lega soltanto a una sequenza di imperatori o di senatori della Repubblica, ma ci sono anche tante storie minori, magari, ma degne di attenzione in quanto curiose, che comunque portatrici di significati e di interessi.
E proprio un esempio di come valorizzare i luoghi del parco, innovando il vostro rapporto col pubblico, specie quello più giovane, è la terza edizione, ne parlavamo poco fa, di Star Walks, quando il parco incontra la musica, che voi realizzate con la produzione di pop-up live sessions. Di che si tratta?
Sì, allora dunque, questo è un programma che come servizio di educazione, chi vi parla, ha voluto ideare e mettere su insieme a due collaboratori esterni, Roberto Desternata, che è un autore di radio e TV, e Andrea Laica, un produttore artistico, per trasmettere il parco a quel tipo di pubblico che non è il nostro abituale, per lo più magari di età giovane, e magari si interessa più all'artista musicale che non ai luoghi della cultura come il nostro, ma soprattutto anche per chi lo conosce nel nostro posto, far vedere, renderlo una cornice piacevole dove ambientare una passeggiata, uno scambio di impressioni con i musicisti, e poi ambientarvi una vera e propria live session, perché i musicisti quando vengono da noi registrano dal vivo un brano, quindi un'esecuzione originale che poi viene montato insieme a immagini del luogo, preceduto oppure seguito da una passeggiata su argomenti che sono un mix tra l'esperienza dell'artista e la storia dei luoghi. È una sorta di cornice musicale in cui calare il parco e gli spettatori.
E avete ospitato artisti meno conosciuti e artisti molto popolari,
sì. Insomma
ormai è da tempo che il parco archeologico interagisce con la musica.
Sì, 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 su vuole anche un po' ibridare il tipo di narrazione, no? Ad esempio sono stato di recente a un convegno in cui si parla dell'importanza di ibridare i racconti dei musei e dei parchi per avvicinare quel tipo di pubblico che si riconosce magari in aspetti, in valori o in atteggiamenti che di solito il museo non comunica. È per questo quindi che abbiamo invitato artisti sia molto giovani sia più maturi come Daniele Silvestri o Gabriele Esposito, ai Maneskin. Abbiamo portato fortuna perché sono venuti da noi in tempo di Covid, poco prima di andare a Sanremo, e poi insomma tutti sappiamo quello che è successo a loro. Quindi la nostra attenzione è un po' anche di accontentare e di intercettare pubblici di diversi età all'interno del pubblico che ascolta quel tipo di musica.
Lei crede che un archeologo, così come un professore di letteratura, abbia il compito di rinnovare il linguaggio con cui racconta il passato?
Sì, secondo me assolutamente sì, senza perdere di vista i contenuti è fondamentale. Vediamo appunto che c'è un calo di interesse generale per certe cose in Italia, soprattutto importante da parte dei giovani. Sentivo che addirittura il 70% dei ragazzi tra i 3 e i 19 anni non è mai andato durante l'anno a un'esperienza culturale, che sia il cinema, il teatro o un museo. Quindi per cambiare, per invertire la direzione in questo senso, è per forza necessario cambiare il linguaggio. Noi all'interno del nostro gruppo abbiamo anche una professoressa di greco e latino, che si chiama Elena Ferrari, che è molto attenta a questi aspetti, e infatti con lei cerchiamo anche di tirare sul livello del racconto sul fronte proprio del greco e del latino.
Ecco, qual è il suo rapporto con il latino? Non potrebbe svolgere il suo lavoro senza conoscere la grammatica latina come archeologo?
Io ho fatto il classico, quindi diciamo il greco e il latino a livello di epigrafi, insomma, quando ho citazioni lo leggo, ovviamente non lo parlo come molti suoi ospiti che ho sentito le puntate precedenti, che fanno benissimo ed è piacevolissimo sentirlo. E ovviamente mi aiuta a orientarmi, a leggere le fonti o comunque seguire il discorso degli storici. Però è anche vero che un certo tipo di archeologia può prescindere dal latino, ovviamente, che è comunque uno strumento di logica fondamentale per affrontare qualsiasi cosa. Quindi diciamo si può farne a meno, meglio possederlo, però comunque bisogna fare in modo anche che non diventi un aspetto, come dire, elitario della ricerca, che esclude poi dall'accesso all'archeologia, alla storia, una quota dei partecipanti.
E tra l'altro a febbraio 2024 voi avete ospitato il convegno Il Latino e i nuovi media, per dimostrare che la lingua di Cicerone è oggi viva e vegeta ed è ancora strumento per avvicinare il mondo antico. Perché avete aperto questo fronte?
Questo è un fronte che dunque qui mi ha interessato un altro collega mio dell'ufficio didattica, che è Silvio Costa, che è archeologo ma soprattutto disegnatore come tipo di attività che fa da noi, e lui disegna appunto alcuni volumi a fumetti in lingua latina della serie Nubes, e queste serie che appunto ci sono adesso, che vengono prodotte, e hanno tutto un loro pubblico. Io grazie a questo convegno che abbiamo organizzato insieme sulla spinta di Silvio e dei suoi collaboratori, ho scoperto che ignoravo, io ero rimasto ad Asterix in latino, ma invece ho scoperto che c'è tutto un mondo molto molto fervido di giovani e giovanissimi che si dedicano al latino oggi, a declinarlo appunto nelle traduzioni, nei film, nei libri o interi programmi parlati in latino. Quindi è stato il modo per me per scoprirlo e per farlo arrivare al pubblico che c'era al convegno, che magari anche come me non era al corrente di questa dimensione, di questa comunità, che è sempre più larga, ho visto, di appassionati al latino.
Potrebbe essere un canale anche per riavvicinare un certo tipo di pubblico all'archeologia?
Assolutamente sì. Come dire, bisogna, se da una parte interessiamo magari il pubblico più pop con Star Wars, allo stesso tempo cerchiamo di accontentare anche le aspettative di un pubblico che invece magari è coinvolto in operazioni come quella del latino ai tempi d'oggi. Quindi assolutamente sì.
Ricordo infine che per quest'anno giubilare ci sono delle iniziative speciali del vostro parco, di cui torneremo presto a parlare. Un cenno veloce?
L'aspetto centrale sarà una mostra che dovrebbe partire in primavera, inoltrata, che si chiama Roma e il Mediterraneo, piedi pellegrini, papi, imperatori dal IV al X secolo. E quindi ovviamente sarà una mostra diffusa nel parco archeologico, nelle varie location che abbiamo abituali. Poi abbiamo anche delle cacce al tesoro a tema chiese per i bambini. Avremo un taccuino del pellegrino con delle immagini delle chiese e delle frasi, delle piccole descrizioni delle chiese che sono dentro e intorno al parco, su cui il pellegrino potrà fare le sue annotazioni, e una mappa delle chiese commentata. Insomma, abbiamo diversi prodotti e diverse attività. In un'altra occasione la collega che si occupa di tutto il progetto magari vorrà raccontarvelo in dettaglio.
Io ringrazio moltissimo il dottor Andrea Schiappelli, funzionario archeologico del Parco Archeologico del Colosseo. Speriamo di aver fatto venire venire la voglia a Romani e non di visitarlo molto presto. Buon lavoro e alla prossima.
Vi aspettiamo tutti quanti. Grazie a voi per l'ospitalità di nuovo e a risentirci di quanto si fa. Buon lavoro. Siamo noi gli imperatori.
Grazie ancora ad Andrea Schiappelli del Parco Archeologico del Colosseo che ci ha fatto compagnia nella seconda parte di questa puntata. Grazie anche a Monsignor Valdemar Turek, responsabile dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato, che invece è stato con noi nella prima parte del programma di oggi. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine della 178esima puntata di Anima Latina, il vademecum per amanti del latino, che troverete in podcast, come tutte le altre, sul sito vaticannews.va e su Spotify. A questo punto da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Gabriele Di Domenico. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.